Ananda in Voce, il podcast di Ananda Europa.
Buongiorno a tutti cari amici e benvenuti ad un nuovo episodio di Ananda in Voce. Chi incontra Yogananda nella propria vita e lo riconosce come proprio maestro sa bene di aver ricevuto un dono che in un modo o nell'altro trasforma la propria esistenza e molto spesso anche il mondo che ci circonda. In questi mesi le storie di devoti e di ricercatori spirituali che stiamo raccogliendo qui ad Ananda in Voce ci testimoniano proprio questo cambiamento. E in questo viaggio di conoscenza e di scambio stiamo avendo il privilegio di incontrare veramente tantissime splendide anime. È con gioia che oggi abbiamo il piacere di avere come nostra ospite Malika Zambelli. Penso che molti di voi già la conoscete perché è un volto noto della moda, è conduttrice televisiva e radiofonica, è quasi giornalista e da circa 2 anni conduce un programma radiofonico su RPL, la tua radio, dal titolo Stai Karma, in onda tutti i venerdì dalle 12 alle 13, in cui parla di psicologia e spiritualità. E veramente tantissimi altri progetti e collaborazioni stanno arrivando piano piano sul piano professionale di Malika. Ma oggi è qui come nostra ospite per raccontarci il suo incontro con Yogananda e darci testimonianza di questa presenza costante che sente al suo fianco. Voglio dare un caloroso saluto e benvenuto a Malika. Ciao Malika, grazie per essere qui con noi.
Ciao, ciao e grazie davvero perché per me è un onore essere stata contattata da voi di Ananda, è un qualcosa che mi ha toccata veramente nel cuore, Francesca, perché è qualcosa che insomma mi passa per la testa da un po' l'idea di venire ad Ananda, non ho ancora avuto l'occasione e quindi insomma ci arriverò sicuramente prima o poi, mi vedrete lì. Ed è stato molto bello, devo dire, ricevere la tua email inaspettata, perché non mi aspettavo che mi avresti scritto per questa intervista. Per me è stato bellissimo, quasi un richiamo del maestro. E quindi ti ringrazio anche per l'introduzione, che è stata impeccabile. Grazie mille.
Grazie a te. E speriamo di vederti magari quest'estate. Noi in questo momento siamo chiusi agli ospiti, però insomma speriamo che a giugno ci sia la possibilità proprio di riaprire e vedere qui tanti amici, perché ci mancano, quindi è proprio bello stare insieme.
È vero, condividere è sempre molto bello.
E Malika, vuoi aggiungere qualcosa su di te, magari a livello un po' più personale, che non ho citato e che magari i nostri ospiti non trovano sul web, perché già ci sono tantissime tue interviste, quindi a livello professionale secondo me c'è già tutto, però magari a livello più interiore, personale.
Allora, a livello professionale sì, direi che hai spiegato molto bene. Io lavoro appunto come modella sia in TV che per un'agenzia di moda milanese da ormai 9 anni e poi appunto faccio televisione, anche Telelombardia, a volte intervengo più o meno come giornalista, diciamo che tra qualche mese sarò giornalista grazie alla radio appunto, e ho studiato al liceo artistico, questo posso aggiungere che ho fatto anche giurisprudenza. Questo è un qualcosa di cui non parlo molto spesso perché è stata un'esperienza di vita per me importante, devo dire che mi ha dato tanto, nel senso che mi ha insegnato anche lo studio, perché ho imparato a studiare all'università, perché al liceo artistico io ho fatto l'indirizzo di beni culturali, quindi comunque c'era molto da studiare rispetto agli altri indirizzi del liceo, però credetemi che come in giurisprudenza non si studia, forse in medicina è peggio, però veramente si studia tantissimo e quindi mi ha insegnato molto, però ad un certo punto ho deciso di abbandonare questo percorso perché avevo scelto il penalistico criminologico. Diciamo che io ho un innato senso di giustizia che mi pervade da quando sono bambina. E anche quando ero all'asilo c'erano i bimbi che magari venivano bullizzati, io ero sempre dalla loro parte, ho sempre avuto questa voglia di proteggere i più fragili. È una cosa che ho proprio da quando sono piccina e quindi quando ho avuto l'opportunità di scegliere l'università mi sono detta no, io voglio fare giurisprudenza perché voglio diventare magistrato antimafia, quindi proprio volavo altissimo, anche perché in Italia non è per niente facile diventare magistrato, in realtà l'esame di Stato mi hanno detto che è difficilissimo. E quindi insomma ho fatto giurisprudenza per 3 anni all'Università Cattolica del Sacro Cuore, avevo dei bellissimi voti, infatti ero molto sicura, convinta che quella sarebbe stata la mia strada, e invece la vita poi mi ha sbattuto in faccia la realtà. Quando ho scelto l'indirizzo penalistico-criminologico ho iniziato a frequentare il Tribunale di Milano, proprio come praticantato, e lì ho visto che non potevo in qualche modo far conciliare la mia empatia, la mia, come possiamo dire, quella parte così sensibile, di sensibilità estrema, con una realtà come quella di un tribunale, soprattutto dove soprattutto nell'ambiente dell'avvocato penalista, perché in realtà io avrei dovuto diventare prima avvocato penalista. È difficilissimo diventare subito magistrato, no? E quindi ho capito che non avrei mai potuto difendere delle persone che avevano fatto del male agli altri, perché insomma la verità è questa: se non hai comunque alle spalle uno studio legale, quindi conosci già qualcuno, devi accettare di difendere i delinquenti, no? Chi non difende nessuno. Non che io ce l'abbia con i delinquenti, però insomma non ce l'avrei fatta davvero, mi sono accorta che non poteva essere, e quindi ho mollato. Da lì ho iniziato appunto la mia carriera come modella, e tanti mi dicevano che ero pazza perché avevo dei bellissimi voti, insomma avevo ipoteticamente una carriera brillante davanti, però non poteva essere la mia strada. L'idea di fare l'avvocato, non so, ad esempio matrimonialista, mi avevano anche detto, ma perché non fai questo? Non mi interessava, non mi piaceva l'idea, e quindi sono caduta in depressione. Ecco, è stato un momento molto buio della mia vita. Ho avuto una depressione di 1 anno e mezzo, e questo mi piace raccontarlo perché credo che possa essere di aiuto per molti anche. Quel periodo della mia vita è stato buio perché io ero nell'aspettativa più totale, quindi mi aspettavo di diventare un magistrato o un avvocato di successo, perché poi era quello, io avevo in mente quello. In quel momento della mia vita non facevo altro che studiare, studiavo e basta, non uscivo, ero giovane, avevo la possibilità di uscire magari anche nei fine settimana, non mi importava. Io avevo quella cosa e volevo raggiungere quell'obiettivo, e quindi studiavo, studiavo e studiavo. E ovviamente i risultati arrivavano, ma non avevo fatto i conti con la mia interiorità, perché poi quando sei all'università hai un'età in cui è anche difficile ascoltarsi, e quindi si fa qualcosa non tanto dettato dal cuore. Forse, non tutti ovviamente, però è più difficile ascoltare il cuore in quel periodo della vita, e si ascolta forse più la mente che ti dice devi diventare un avvocato di successo oppure devi fare questo e quest'altro. E insomma, alla fine ho capito che non potevo, ma non perché l'ho capito, ho dovuto arrivare ad una depressione bella importante. E stavo veramente malissimo. E in quel momento della mia vita è stato molto particolare perché mi hanno voltato le spalle tutti. È stato proprio la notte buia dell'anima, come viene chiamata. E io ho deciso di mollare l'università, siccome era la mia grande aspettativa, tutto mi è crollato, il mio mondo è crollato rovinosamente. Attorno a me le amicizie sono sparite, perché poi ho capito che erano soltanto amicizie di. Come possiamo definirle, amicizie che si sposavano bene a quel tipo di vita che io avevo scelto, e quindi erano con me non per me, ma per quello che io ero, per quello che dovevo diventare. Il mio compagno del tempo mi tradiva, io ho scoperto che mi tradiva proprio in quel momento, quindi tutto insieme è capitato e mi è crollato il mio universo, il mio mondo. E sono crollata in depressione, non sono andata dallo psicologo. Io ho una mamma che è meravigliosa, con la quale ho un rapporto bellissimo. Siamo quasi, direi, più sorelle che mamma e figlia, anche perché mi ha avuta molto giovane. Però lei non crede molto nella psicologia, quindi dice, mi dice sempre: ah, ma non ha senso andare in analisi, devi farcela da sola. E quindi mi aveva messo in testa che avrei dovuto farcela da sola. E quindi io mi sono rivolta semplicemente al medico di famiglia, che mi ha prescritto degli antidepressivi. Il medico di famiglia, purtroppo, dico purtroppo, in Italia può prescrivere anche degli psicofarmaci. Io sono contro questa cosa, Francesca, perché credo che non siano caramelle gli psicofarmaci, e quindi prima di prescrivere uno psicofarmaco è bene che soprattutto un ragazzino o un ragazzo giovane faccia un percorso di terapia, se ce n'è bisogno, perché la spiritualità è molto importante, è la cosa più importante, e io questo l'ho capito con tutti gli eventi della vita. Però sono anche convinta che il lato mentale, emozionale, sia importantissimo. E quindi quando non abbiamo un equilibrio dal punto di vista delle emozioni, anche la spiritualità è difficile da far entrare nella nostra vita. Forse a volte ci illudiamo di essere in un percorso, in un cammino spirituale, ma in realtà mettiamo una maschera, che è la maschera della spiritualità. E dunque, tornando a me, in quel periodo della vita mi sono trovata a prendere degli psicofarmaci, però io sono sempre stata molto, da un lato fragile, ma dall'altro molto forte, e ad un certo punto vedevo gli effetti collaterali di questi psicofarmaci, erano terribili. Io ero diventata apatica, non riuscivo più a sentire niente, ero diventata insensibile sia alle gioie della vita che ai dolori. Perché poi questo fanno, anestetizzano. E quando mi sono accorta di questo, io sono andata avanti per credo un mese, e la mia dottoressa mi aveva raccomandato: non interrompere bruscamente lo psicofarmaco perché è pericoloso. Non la ascoltai assolutamente, sono sempre stata un po' ribelle in queste cose, anche con i medici, non le ho mai ascoltati fino in fondo, sempre ascoltato la diagnosi, ma poi cercavo io la mia cura naturale. E quindi ricordo che dopo un mese ho guardato quella scatola e ho detto: no, non mi avrete più. L'ho presa e l'ho buttata, e da lì non ho mai più voluto vedere uno psicofarmaco in vita mia. È stato devastante, davvero. E quindi questa è una parte della mia vita che mi piace raccontare, e credo che sia stato un momento comunque di rinascita. Non è avvenuta subito questa rinascita, perché poi io ho avuto bisogno di altro tempo per arrivare al guru, per arrivare alla spiritualità. Tante sofferenze, davvero parecchie sofferenze, e qui non voglio andare nel vittimismo, perché ho avuto una vita meravigliosa, però tante piccole cose, e anche alcune piccole, altre più grandi, che mi hanno piano piano portato verso la ricerca.
Sì, infatti a volte questi periodi così intensi di sfide che arrivano è in realtà proprio per farci risvegliare, farci porci delle domande e iniziare, diciamo, un processo di farci capire che in quel binario in cui anch'io come te mi ritrovavo, no? L'università, la carriera, cercare di avere un lavoro, avere una realizzazione professionale che sembra tutto in quegli anni, sia, diciamo, la meta da raggiungere. Capisco che nel momento in cui ti viene tolta o senti che non è la tua, tutto si sconvolge. Però se veramente abbiamo la capacità di stare in quel momento senza ricorrere, diciamo, in questo caso dei farmaci che ci portano, ci anestetizzano e non ci fanno più sentire quel dolore, non abbiamo neanche la capacità di risolvere quella situazione.
Infatti sì.
So che poi comunque hai intrapreso un percorso con un psicologo, se mi ricordo bene.
Esatto.
Questo incontro in realtà ti ha portato al maestro. È una parte molto bella del tuo cammino, se ce la racconti.
È molto bella perché poi, appunto, ovviamente il ragazzo di cui vi parlavo l'ho lasciato dopo aver scoperto il tradimento. Ho sempre avuto, ahimè, la tendenza di scegliere uomini molto maschili, i famosi uomini alfa, che quindi non si sposavano bene con la mia parte sensibile, molto femminile. Io ho un'energia forse troppo femminile, sto cercando ancora oggi di riequilibrare questa parte mia tra l'energia maschile e l'energia femminile. E quindi dopo, diciamo, questo momento di delusione lavorativa, possiamo dire, per quanto riguarda la carriera universitaria, poi da lì ho fatto le mie scelte lavorative che in realtà mi hanno portato molta gioia, perché ritornando un attimo, facendo un passo indietro, perché ho appunto deciso di iniziare a fare la modella. E questa cosa, come vi dicevo prima, è stata stranissima, strana agli occhi soprattutto delle persone che mi stavano attorno, perché mi dicevano che ero pazza a fare prendere questa decisione. E quindi dal punto di vista lavorativo, diciamo che la situazione era migliorata, ho trovato la mia dimensione. Poi oggi sono counselor, ora vi racconto tutto il mio percorso, però appunto dal punto di vista sentimentale invece ho avuto una serie di delusioni che mi hanno condotta ad un certo punto, avevo 27 anni, oggi ne ho 35, a farmi delle domande. Un ragazzo in particolare con il quale sono stata mi ha veramente portato in profondità dentro me stessa, perché era una persona particolarmente violenta e faceva su di me veramente del terrorismo psicologico, violenza psicologica. E quando mi sono accorta di questa situazione, ero già in una condizione di sottomissione, in qualche modo. Erano passati solo 6 mesi, quindi è stato anche rapido questo processo. E quando mi sono accorta di questo, ho detto, ovviamente, vabbè, l'ho lasciato. Devo dire, sono stata sempre molto forte nell'accorgermi. Mi accorgevo delle situazioni, sia quando ho fatto l'università, mi sono accorta che non potevo continuare, sia quando c'è stata questa situazione con questo ragazzo, mi sono accorta che non potevo stare in quella relazione e quindi me ne sono andata. E da lì però mi sono chiesta come mai sceglievo spesso uomini svalutanti. E allora ho detto no, qui c'è qualcosa che non va anche in me, forse è il caso di analizzare questa parte. E così ho chiamato questo psicoterapeuta, senza sapere che lui avesse un approccio anche un po', possiamo dire, spirituale, anche se lui non si definiva spirituale, ma quello che loro dicono, loro, perché poi io ho fatto la scuola di counseling dove lui è insegnante, si definiscono processuali, cioè loro sono molto legati al processo e dicono non è tanto la procedura che conta, quanto affidarsi al processo, cioè quello che accade con il paziente è sempre la cosa giusta, non c'è bisogno di avere dei protocolli, di catalogare la persona come un depresso, un narcisista, piuttosto che un dipendente, ma semplicemente come un essere umano. E questo è un approccio bellissimo. Io credo che non sono arrivata lì per caso. E tornando al mio analista, appunto, io ho contattato questo analista senza sapere che lui aveva questo approccio alla cura. E lì ho conosciuto il maestro, quindi arriviamo al maestro, che per me è davvero il mio guru, anche se non sono discepola, ma sono devota del maestro perché lo sento accanto a me, una presenza costante. E un giorno, parlando, il mio terapeuta mi dice: sai, è molto importante trovare un equilibrio interiore, perché quando si trova un equilibrio interiore la nostra vita cambia. Cambia totalmente la nostra vita, e questo equilibrio forse, mi dice, ce lo portiamo anche dopo la morte. E, per esempio, mi porta l'esempio di Paramahansa Yogananda, dicendomi, questo grande maestro indiano, lui me l'ha spiegata in questo modo, aveva raggiunto un tale equilibrio, una tale pace, che se l'è portata anche dopo la morte, perché il corpo di Yogananda, voi sappiamo che non si è decomposto per settimane. E quindi mi ha raccontato questo, che era un racconto semplice, poi siamo andati oltre, non che mi abbia parlato molto di Yogananda, però quando io sono uscita dall'ora di terapia avevo questo nome che mi ronzava in testa. Ed è una cosa particolare perché io non avevo mai approcciato queste filosofie e quindi è stato strano che io mi ricordassi Paramahansa Yogananda, perché è un nome, insomma, anche difficile da ricordare se vogliamo. Però quando sono arrivata a casa io sinceramente l'ho cercato proprio perché ero curiosa di leggere la storia di questo maestro che dopo la morte aveva avuto questo miracolo, cioè, non so, io lì lo vedevo come un miracolo, quindi io cercavo il miracolo in qualche modo, cercavo la storia del miracolo di questo maestro che non si era decomposto dopo aver lasciato il corpo fisico. Così ne ho parlato anche con mia mamma, le ho raccontato quello che mi aveva detto il mio analista e lei mi dice, ah beh, cioè, bello, ma finisce lì, non che ci mettiamo a parlare di Yogananda. Senza dirmelo, lei inizia a cercare, a fare ricerche su questo maestro e un giorno arriva a casa con l'autobiografia di uno yogi. Quindi è stata mia mamma poi ad acquistare questo bellissimo libro, che è un libro sacro, assolutamente, che cambia la vita. E abbiamo letto insieme l'autobiografia di uno yogi, nel senso che io l'ho letta anche da sola in alcuni pezzi, alcuni pezzi dell'autobiografia l'ho letta da sola, me la portavo sul lavoro, magari nei backstage, io leggevo l'autobiografia e poi quando invece c'erano dei momenti in cui eravamo insieme, io la leggevo ad alta voce e mia mamma mi ascoltava. E quindi lì è nato questo grande legame con il maestro, perché come dice Swami Kriyananda nella prefazione, è un libro che cambia le coscienze, davvero.
E Malika, proprio parlandoci di te, della tua esperienza, come hai sentito trasformarsi la tua vita durante la lettura di questo libro e anche nei mesi successivi?
È cambiata perché io ho sempre avuto, fin da bambina, il sentore che ci fosse qualcosa di là. Ho sempre avuto questa parte, questa saggezza superiore forse che mi sussurrava all'orecchio che c'era qualcosa di là, che la vita non finiva con la morte. Anche se non sono cresciuta in una famiglia particolarmente credente, sì, mia mamma l'ho sempre stata, però non sono cresciuta in una famiglia cattolica, per esempio. Papà, da quando ero bambina, era ateo, quindi non credo che abbia mai preso in considerazione l'esistenza dell'anima o di una vita dopo la morte. E mamma invece credeva, era cristiana, ma non praticante, quindi non cattolica. Si andava in chiesa giusto per le ricorrenze speciali come Natale e Pasqua. Quindi, tornando alla tua domanda, Yogananda e la lettura dell'autobiografia mi hanno trasformata, perché in questo libro io ho trovato le risposte a tutte le mie domande. Qualsiasi domanda che io mi... perché io sono sempre stata una persona che si fa, anche oggi sono così, mi faccio tante domande. Io se non capisco qualcosa non sono soddisfatta, devo sempre capire, forse a volte anche un po' un limite, devo dire, perché è un po' troppo, cioè devo sempre sapere, devo sempre capire tutto. Però dall'altro lato mi ha spinto questa mia curiosità verso la ricerca, verso l'introspezione. E il libro di Paramahansa Yogananda mi ha dato tutte le risposte che cercavo proprio dal punto di vista spirituale, soprattutto. Perché io ero comunque attratta dall'idea di andare a messa, piuttosto che diventare una persona praticante, molto credente, però non riuscivo fino in fondo, perché nel cattolicesimo non avevo trovato le risposte che cercavo. Nel libro dell'autobiografia io ho trovato le risposte, perché credo che la spiritualità del maestro sia una spiritualità che rende liberi, e questa è la cosa più bella, perché ho sempre avuto come la sensazione che la Chiesa cattolica non renda liberi, cioè sono dei dogmi della Chiesa che io non condivido assolutamente e non ho mai condiviso. E non critico chi fa questo percorso, perché ognuno poi ha il suo percorso verso Dio, e se è nella Chiesa Cattolica ben venga. Io ho fatto la cattolica, quindi ho dato anche degli esami di teologia e questi esami mi hanno convinta ancora di più di quanto i dogmi non mi andavano giù, non li riuscivo a digerire. C'era un qualcosa lì che secondo me schiavizzava anziché liberare.
E tornando all'autobiografia, c'è un'azione del maestro, un episodio, qualcosa che quando l'hai letto ti ha toccato il cuore e hai detto sì, maestro?
Ce ne sono tanti, nel senso che l'autobiografia è ricca di episodi che toccano il cuore. E la cosa che mi ha colpito tanto dell'autobiografia è l'ironia del maestro, devo dire, perché è bellissimo come lui riesca a trattare dei temi così profondi con una ironia stupenda. Una delle cose che mi ha colpito di più è il furto del cavolfiore, che può sembrare strano da dire, però quel pezzo mi è rimasto nel cuore perché c'è questa parte così ironica anche, e da un lato, ma dall'altro anche questa profondità di insegnamento, perché Sri Yukteswar sempre puntava proprio su questo, sulla disciplina. E quindi è vero, la pratica spirituale è importante, ma occorre anche disciplina. E questo racconto di lui che non ha chiuso la porta dell'ashram, giusto? Mi pare che fosse questo il racconto. Mi aveva fatto sorridere molto e da un lato mi aveva dato anche un bel insegnamento, perché io non sono molto disciplinata, devo dire. Faccio un po' fatica ad essere... lo sono, però con fatica, ecco. Quindi se non si tratta di lavoro, poi tendo a non esserlo troppo. E quindi quel momento mi aveva fatto sorridere e nello stesso tempo mi aveva dato un grande insegnamento. Così come quando lui ha avuto il suo primo samadhi, e poi dopo questo momento di estasi Sri Yukteswar gli dice sì, però adesso devi pulire la terrazza. E anche questo mi aveva colpito perché è un po' quello che io sento, l'essere spirituale ma nello stesso tempo essere nel mondo, che è un po' il mio percorso, perché non sono sull'Himalaya, non sono in un ashram, non sono in una comunità, sono nel mondo. E mi piace poter portare la spiritualità nel mondo, perché anche se non sono un maestro e ho tanto da lavorare ancora su di me, però credo che nel mio piccolo forse qualche seme l'ho piantato, anche nel mio ambiente, perché ci sono tanti artisti, tante persone molto sensibili e che sono aperte anche a questi argomenti. E quando sento che c'è una piccola apertura, senza sforzare mai, perché se sento che non c'è apertura non ne parlo, perché la spiritualità, come diceva Osho, è un fiore, e quindi bisogna stare attenti a condividerla, perché c'è chi può schiacciarlo, questo fiore. E quindi... sto sempre molto attenta nel condividere queste pillole, diciamo, di saggezza del maestro, perché devo capire chi ho davanti. Però forse questo è un po' il mio compito, mi viene da dire, perché io sento di dover stare nel mondo. E mi viene in mente un pezzo dell'autobiografia, quando Lahiri Mahasaya sull'Himalaya incontra Babaji, e lui gli chiede, quando finalmente ricorda le sue vite passate, chiede a Babaji di tenerlo con sé. E il maestro gli dice no, perché in questa vita devi stare in mezzo alle moltitudini, devi stare in mezzo alla gente. E sei stato benedetto da molte vite di meditazione, ma adesso per te è tempo di stare tra la gente. Infatti lui era l'unico guru che era un impiegato e un padre di famiglia. E ovviamente io non sono Lahiri Mahasaya, lui era un grandissimo maestro illuminato, io sono una semplice ricercatrice della verità, però sono nel mondo. E quando ho letto questa parte dell'autobiografia mi ha molto emozionata, perché è come se io sentissi di avere questo piccolo compito di portare un po' di luce anche in ambienti dove, non dico che non ci sia, perché non è come dicono la TV, forse non ovunque, ma nel programma che io faccio, che è Detto Fatto su Rai 2, c'è un ambiente molto pulito, molto bello, quindi c'è già molta luce, però magari la spiritualità non tutti la conoscono, non tutti hanno intrapreso questa strada, e poter portare lì quel poco che conosco è bellissimo. E poi, vabbè, la radio è stato un dono del maestro, inaspettato per me.
Infatti, vedo che il tempo corre sempre velocissimo, quindi abbiamo questa missione di cercare di in un'oretta, 40 minuti, di raccontare tutta una storia, però è veramente una missione impossibile. Volevo solo farti l'ultima domanda di chiusura, proprio per raccontarci un po' della radio, di questa tua trasmissione che stai portando avanti. È molto bella, molto anche pionieristica, e quindi se ci racconti un pochino com'è nata e come si sviluppa, come si sta sviluppando.
Allora, si intitola appunto Stai Karma, che è anche un ironico gioco di parole, e ho deciso come quasi una sfida di proporre questo programma in una radio che nasce come radio politica, perché RPL, la tua radio, è la vecchia, possiamo dire la vecchia Radio Padania, vecchia nel senso che oggi ha questo nuovo nome, perché l'idea del direttore è stata proprio quella di rimodernare un po' questa radio, che è sempre stata soprattutto basata su argomenti politici. Oggi ci sono voci femminili all'interno della radio, che sono state introdotte un annetto e mezzo fa, appunto con il talk dalle 12 alle 13 tutti i giorni c'è su RPL. Io sono il venerdì con il mio Stai Karma. E quindi è stata un po' una sfida, devo dire è andata bene, perché ho avuto dei buonissimi riscontri. E è stata una sfida doppia, perché appunto già il direttore aveva quest'idea di svecchiare, tra virgolette, un po' il palinsesto, e io avevo quest'idea invece ancora più, diciamo, più elevata, tra virgolette, non vorrei dire questo, non mi viene la parola esatta in questo momento, comunque di portare la spiritualità e questi argomenti così difficili anche per certi aspetti in una radio che è stata sempre una radio politica. Sono arrivata lì per caso, siccome appunto lavoro a Tele Lombardia, l'opinionista del programma mi ha chiesto di andare in radio ogni tanto con lui e io ci andavo per gioco. E il ragazzo che conduceva un programma tutti i giorni, Rebelot, si chiamava Marco Pinti, aveva questo programma, mi ha preso sotto la sua ala, ha visto che comunque avevo la potenzialità forse di condurre un programma mio, e siccome sapeva che ero interessata a questi temi mi ha detto: dai, proviamo a creare un programma tuo che ne sappiamo magari funziona. E abbiamo visto che comunque il riscontro era carino, nello stesso tempo il direttore stava creando questo nuovo spazio con voci femminili, e quindi sono stata confermata per questo programma del venerdì. Però per me è stato un dono del cielo, perché è arrivato proprio inaspettatamente, non l'ho cercato, e credo che sia un po' la concretizzazione di quello che è il mio compito. Perché quando una volta ho fatto un viaggio sciamanico molto intenso, ho incontrato una guida che non era Yogananda, però è stato molto importante per me questo messaggio. Questa guida mi disse: sii amore, accogli l'amore e diffondi l'amore, questo è il tuo compito. E io non capivo, perché ai tempi ero ancora una semplice modella, non facevo altro, e adesso ho capito. Quindi penso che comunque il maestro mi abbia guidata lì e mi abbia dato questa opportunità, perché in questo programma io spesso parlo del maestro, quando è possibile, e quindi è stato veramente bello poter avere questa opportunità dalla vita.
Quando ti metti proprio, apri il cuore, ti metti in sintonia, dici sì a questo messaggio che ti è arrivato, vedi che pian piano le cose si spostano un po' nella tua vita e si aprono dei percorsi inaspettati, e vedi come pian piano veramente si realizza quello che è il nostro destino, il nostro dharma, la nostra giusta azione. Quindi io sono molto felice, perché anche attraverso questa trasmissione ho potuto conoscerti, ed è veramente bello, e io la reputo anche molto pionieristica, perché parlare di spiritualità in radio non è facile. E no. Quindi voglio dire, sei anche veramente molto coraggiosa, secondo me, perché poi mi immagino, no, un po' gli spettatori, per quanto una persona cerca di essere corretta e diplomatica con i termini, però si urta sempre magari qualche sensibilità
infatti.
E quindi è sempre un po' difficile capire come muoversi.
All'inizio non è stato facile, Francesca, perché ho avuto tante critiche, soprattutto perché essendo una radio legata alla Lega, la maggior parte dei miei ascoltatori erano molto cattolici. E inizialmente avevo questo seguito di persone credenti ma legate al cattolicesimo che mi chiamavano dicendomi che io non potevo parlare di Gesù perché soltanto chi è cattolico può parlare di Gesù, per esempio, no? Quindi mi sentivo dire queste cose. Adesso non è più così, devo dire, mi sono creata forse un mio pubblico e anzi chi mi criticava inizialmente oggi mi apprezza, mi hanno scritto anche in privato dicendomi che hanno capito il senso del mio messaggio e quindi sono veramente felice e ringrazio anche gli ascoltatori che mi hanno dato fiducia. E oggi sono, devo dire, apprezzata, dai, diciamo così. Comunque ho dei bei riscontri, dei messaggi positivi che arrivano. Quindi sono contenta.
È un bellissimo servizio che stai facendo nel mondo. E veramente grazie di questo. E grazie anche per questa chiacchierata insieme. Siamo stati veramente felici di conoscerti un po' più intimamente e aver potuto parlare di spiritualità e di questo anche fantastico rapporto che hai con il maestro, con il guru, questa presenza costante che senti, che porti. Ed è bello veramente ascoltare questi racconti.
Grazie, grazie a te Francesca, grazie ad Ananda per avermi dato questa opportunità come semplice devota, perché io appunto non sono ancora discepola, spero di poterlo diventare un giorno. Quindi grazie a tutti e Jai Guru.
Jai Guru.